E abbiamo in linea a questo punto il pastore Saverio Scuccimarri, che è il preside della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, grazie per essere con noi, in nostra compagnia. Buongiorno.
Grazie a voi, ciao a tutte e a tutti.
Allora, come annunciato, prendiamo spunto da un articolo, si tratta della rubrica di Alessandro D'Avenia, Ultimo Banco, che si trova sul Corriere il lunedì, sempre il lunedì.
Dove c'ero sempre io.
L'ultimo banco, sì, ma non indaghiamo come mai era all'ultimo banco. Allora, l'articolo di oggi di D'Avenia ha per titolo Vita Eterna e prende spunto, leggiamo solamente alcune righe, da Sanremo, perché Achille Lauro, autobattezzandosi sul palco di Sanremo in apertura del Festival della Canzone Italiana, ha voluto rappresentare la sua rinascita, ribadendo, attraverso lo scimmiottamento del rito, che siamo fatti non per morire, ma per rinascere, cioè per una vita eterna. Ma che cos'è la vita eterna? Ecco, poi parte da questa domanda la riflessione di D'Avenia, che tra l'altro non fa mistero di essere proprio, come dire, un credente, un cristiano con molti riferimenti ai testi evangelici, insomma, a proposito del battesimo. Però io vorrei chiedere a Saverio Scuccimarri, ecco, questo termine vita eterna naturalmente può essere, come dire, semplicemente accostato a un dono che Dio ci promette di avere una vita che non finisce, punto. Ma ecco, poi confrontandoci con dei testi, per esempio dal Vangelo di Giovanni, si ha l'impressione che vada al di là dell'aspetto semplicemente della durata, ecco, e che l'inizio non sia semplicemente proiettato dopo la morte, no? Non so se ci vuoi dire qualche cosa su questo tema, perché mi pare che c'è qualcosa di più, ecco.
Sì, ovviamente quando parliamo di vita eterna ci sono tante risposte su cos'è la vita eterna, quante sono le concezioni religiose e filosofiche attualmente esistenti. Quindi partiamo sempre da questo presupposto. Quindi quello che andrò a condividere io risente molto del mio background, sia cristiano che avventista. Quindi detto questo, è vero quello che tu dici, cioè a volte si semplifica molto la questione della vita eterna. Io parlo ovviamente dal punto di vista dei testi biblici, quindi un po' della dottrina cristiana, se vogliamo. La si semplifica molto rimandandola al domani, il domani che secondo alcuni può essere semplicemente al momento immediatamente dopo la morte, secondo altri invece può essere, come diciamo la comprensione avventista, può essere invece rimandato al momento degli eventi finali, quindi del ritorno di Gesù che così inaugura la vita eterna. Però questa è una semplificazione, come tu hai detto, cioè è un aspetto della questione, l'aspetto, se vogliamo, del compimento, cioè questo è il momento in cui la vita eterna si realizzerà appieno, ma la vita eterna, secondo i testi che tu hai citato, in realtà è già presente. Perché? Perché la vita eterna è collegata prima di tutto a una persona, la realtà di Dio è la persona di Gesù Cristo per noi cristiani, e quindi se Gesù Cristo esiste, la vita eterna già esiste, e questa vita eterna va inquadrata come una vita piena, quindi non soltanto piena nel senso cronologico del termine, no? Nel senso una vita che inizia e che non finisce mai, ma anche nel senso qualitativo del termine, cioè la vita eterna è una vita piena perché è una vita piena di significato, cioè già ora in questa terra con le miserie, le fragilità, insomma, che noi tutti condividiamo, possiamo però avere una vita ricca di senso che ci viene da Dio. Ecco, questa vita ricca di senso è una vita piena, è la vita eterna che Gesù già annuncia nel Vangelo.
Perché mi pare che almeno un'occasione nel Vangelo di Giovanni si adopera il tempo presente, no? Chi crede in me ha vita eterna, anziché usare il futuro. Il che significa che questa vita eterna è anche una questione di senso, oltre che di durata. Non so se se condividi un po'.
Esatto, esatto. Cioè l'accezione del tempo presente nel greco dà proprio quest'idea, cioè di un'azione che non è puntuale, cioè non c'è un momento. No, in greco, ora insomma, magari se qualcuno ha qualche ricordo del greco studiato che le so alle superiori, no, si ricorderà che nel greco c'è, cioè, per esempio il tempo auristo. Ecco, il tempo auristo indica un'azione puntuale, no? Quindi c'è un momento preciso in cui la vita eterna inizia. Invece in questi testi che tu hai richiamato viene usato il tempo presente, a volte il participio, a volte il futuro, che invece sono tempi verbali che indicano diciamo un qualcosa di più duraturo, di qualcosa che è già iniziato, che prolunga i suoi effetti nel presente e che ancora, insomma, certo, si svilupperà in avanti nel futuro.
Naturalmente, detto questo, ricordiamo anche tanti testi in cui il senso del futuro è evidente. Io ho qui alcuni brani, Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, la morte non ci sarà più, non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore, il mondo di prima è scomparso per sempre, questo è l'Apocalisse. In Giovanni, io vado...
Forse qui ci può aiutare un famoso concetto della teologia protestante del XX secolo, il concetto del già e non ancora. Cioè quando noi parliamo delle realtà del Vangelo e quindi anche della vita eterna, noi dobbiamo tenere presenti questi due aspetti. Cioè che queste realtà che Gesù ci promette sono realtà che sono già in atto, in un certo senso, ma in un altro senso non sono ancora in atto, cioè le stiamo aspettando. E quali sono questi due sensi? Questi due sensi sono che questi processi, quindi la vita eterna, la fede, la giustizia di Cristo, sono processi che già sono in atto, cioè nel momento stesso in cui io mi apro alla presenza di Dio nella mia vita, ecco che la vita eterna inizia in me, si fa presente in me.
Allora, Claudio...
E tuttavia, allo stesso tempo, la vita eterna ancora non c'è, perché questo si riferisce alla piena realizzazione, cioè il momento in cui pienamente la vita sarà vita, perché il male non ci sarà più, perché il dolore e la sofferenza cesseranno. Ecco, quindi questa promessa è già in atto, ma non è ancora pienamente realizzata.
Allora, io prima di dare la parola a Claudio, ci ascoltiamo una canzone e dopo riprendiamo la nostra conversazione, anche perché alla vita eterna, nell'articolo di Alessandro D'Avenia, si affianca anche un'altra espressione, che è quella del battesimo, e anche lì credo che sia interessante. Quindi ci ascoltiamo di Warwick, Dionne Warwick, Walk On By, e poi torniamo a parlare con Saverio Scuccimari e una domanda che porrà Claudio Coppini. Ascoltiamo insieme.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
Dionne Warwick, Walk On By su RWS. Riprendiamo la nostra conversazione con Saverio Scuccimarri, preside della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Stiamo prendendo spunto da un articolo dal titolo Vita Eterna di Alessandro D'Avenia, che si trova in prima pagina sul Corriere di oggi. Claudio.
Sì, volevo riprendere la citazione che hai fatto tu, che fa Gesù a vita eterna, no? In realtà il presente è l'unico nucleo velocissimo, che però è l'unico momento eterno della nostra vita. Noi non ce ne accorgiamo, però è in questa rottura del tempo Cronos, e forse mettendoci l'altro tempo, il Kairos, no? Allargando i nostri confini, possiamo entrare in quello che appunto i testi biblici ci vogliono aprire, in questo presente che ha già qui un inizio di eternità. Ma bisogna proprio scavalcare i nostri confini legati proprio al tempo come lo intendiamo noi. Non so se questo ci può aiutare, però questa è un po' una mia esperienza. Non so, Saverio, che ne pensi.
Hai detto bene. Hai usato questi due termini, non so quanto i nostri radioascoltatori siano, diciamo, informati su questo, però ecco, effettivamente il tempo Cronos indica il tempo che scorre sempre uguale, no? Un'ora che passa dietro l'altra, un giorno dietro l'altro, e in questo senso i giorni sono tutti uguali. Mentre il tempo Kairos significa che nel momento però in cui Dio si fa presente nella mia vita, in un momento preciso, in una determinata ora, in un determinato giorno, quell'ora e quel giorno diventano speciali, diventano Kairos, un tempo speciale, e quindi diventano, come dire, l'inizio dell'eternità, no? Perché nel momento in cui io incontro Dio, incontro colui che è eterno, e quindi la mia vita è legata a Lui ed è legata alla promessa dell'eternità.
Allora, l'altro tema è quello del battesimo. In questo articolo di D'Avenia, secondo il cristianesimo, leggiamo, proprio con il rito del battesimo, dal greco immersione, in cui l'acqua è segno di ciò che avviene al battezzato, muore e rinasce. Nel battesimo l'uomo della vita solo naturale muore, si lascia la morte alle spalle e rinasce con la vita di Cristo, la vita eterna. Non nel senso che non morirà, anche Cristo è morto, ma che, come è accaduto al Figlio di Dio, la morte non avrà mai l'ultima parola. Il battezzato è vivo perché partecipa alla vita di Dio. Tutti gli eventi di morte sono per lui episodi di passaggio, cioè di parto, di rinascita. Il battesimo inaugura questa possibilità di rinascere sempre, ma è compito del credente renderla sempre più cosciente e attiva, realizzandola nella sua storia in modo unico e originale. E poi fa un riferimento alla vicenda di Sanremo. Quando Achille Lauro si autobattezza sulle note di una domenica profana, scrive D'Avenia, dunque, abbiamo perso il segno, ok, che in realtà il battesimo viene sempre amministrato da un altro, non è che uno si autobattezza, chi non lo farebbe, scusate, la frase del battesimo è come sentirsi dire: tu non devi morire, ecco, Cristo pretende di farlo a me, ci riesce? Per quel che ne so posso dire di sì, ed è la cosa di cui sono più grato alla vita. Sono stato battezzato pochi giorni dopo la nascita, come se mi avessero aperto un conto in banca a credito illimitato, ma crescendo ho dovuto decidere liberamente se rinnovare il conto. E lui parla qui della confermazione e della riconciliazione, che sono il rinnovamento maturo del battesimo. Saverio Scuccimarri, tra l'altro nella comunità avventista il battesimo però è amministrato in maniera diversa, cioè ad agli adulti, per esempio. Qual è il senso?
Il battesimo dei credenti, nel senso, il battesimo viene amministrato a persone che personalmente possono scegliere, diciamo, di ricevere questo rito, indipendentemente se siano adulti o no, possono essere anche minorenni, ma che comunque hanno la facoltà di poter insomma scegliere di ricevere il battesimo. Quindi questa non è una caratteristica solo avventista, certo, fa parte, diciamo, la stragrande maggioranza del mondo evangelico oggi è su questa linea, perché è una linea che in ambito evangelico, diciamo così, si è imposta a partire dal battismo, anzi forse anche dall'anabattismo in poi. Perché esistono queste due posizioni? Esistono perché il battesimo è segno di due cose. Il battesimo è segno prima di tutto della grazia salvifica di Dio, cioè del fatto che Dio non si è arreso, diciamo, alla condizione di miseria del mondo, ma ci ha salvati in Cristo Gesù. E quindi questo è il primo elemento del battesimo. Il secondo elemento del battesimo è che questa salvezza interpella il credente, gli esseri umani, ci interpella tutti quanti e richiede da ognuno di noi una risposta di fede. Ecco, questi sono i due elementi del battesimo. Ora, diciamo, la questione, la differenza tra chi pratica il pedobattismo, cioè il battesimo dei bambini, e chi invece, come la Chiesa Avventista e altre chiese evangeliche, praticano il battesimo dei credenti, sta nel fatto che chi pratica il pedobattismo ritiene sufficiente solo il primo punto, cioè il semplice fatto che Dio abbia manifestato la sua grazia in Cristo Gesù è già quello un fatto sufficiente perché possa essere amministrato il battesimo. Mentre le chiese, la Chiesa Avventista e tante altre chiese evangeliche, riteniamo che il battesimo, diciamo, si può amministrare nel momento in cui esistono entrambi i requisiti.
Bene.
Quello di Cristo, allora, è ovvio, ce lo annuncia il Vangelo, però ci deve essere anche, certo, la risposta di fede del credente.
Allora, due domande, una da parte mia e una da parte di Claudio, velocissime. Ma insomma, non c'è il rischio di interpretare questo rito come un rito magico? Perché insomma, che cosa cambia alla, sì, fine nella persona? Claudio, invece, la tua domanda, anche questa velocissima.
Vorrei al volo ti facessi la differenza tra il battesimo per aspersione e quello per immersione.
Va bene, allora un po' la ce l'hai detto, però se vuoi approfondire.
Bene, queste sono due modalità di battesimo. Quella per aspersione è solo spruzzando un po' d'acqua un po' sulla testa, diciamo, del bambino, in genere associato al battesimo dei bambini. Mentre quello per immersione prevede l'immersione totale del battezzando all'interno dell'acqua. Diciamo che il battesimo era nei primi secoli, e quindi ai tempi della Bibbia, nei secoli successivi, era fatto per immersione. D'altronde la parola battesimo significa immersione. Mentre per quanto riguarda quello che il discorso del rito magico, stavo dicendo, infatti, a me la bellissima descrizione che è presentato del battesimo, leggendo il pezzo dell'articolo, mi è piaciuta tantissimo. Ecco, l'unico elemento però che aggiungerei è che non è che il battesimo è il momento, come mi è sembrato di intravedere nella lettura, non è il battesimo il momento della rinascita, ma il battesimo d'acqua che viene amministrato è un segno di una rinascita. Va bene, che avviene comunque misteriosamente nella vita di ognuno di noi, e che non è determinato poi da quell'atto dell'acqua. Ecco, quell'atto del battesimo d'acqua è più un gesto, come dire, esteriore, comunitario, no? Per raccontare alla comunità con la quale si decide di condividere il cammino.
Una testimonianza, diciamo così.
Esatto, una testimonianza. Testimonia la propria fede. Ecco, ma diciamo, il battesimo rimane comunque un'opera di Dio, cioè è lo Spirito Santo che rinnova i nostri cuori, indipendentemente poi dalle questioni di acqua che possono essere amministrate dagli uomini.
Bene, grazie allora a Saverio Scucimarri anche per questa spiegazione su due temi, insomma, di cui si parla anche sui giornali: vita eterna, il battesimo.
Naturalmente, anche questo è un segno
positivo, verrebbe da dire. E forse lo dobbiamo anche a Sanremo. Pensa un po', dobbiamo a Sanremo queste cose.
Ringrazio Davenia, ringrazio il pastore Scucimarri.
E Achille Lauro, no, invece.
Achille Lauro ha dato lo spunto.
Grazie allora Saverio Scucimarri, grazie, per essere stato con noi. A risentirci, grazie mille.